Maracanã.
TMV Radio Maracanã, Gianluca Viscogliosi in vostra compagnia con Cinzia Sant'Angeli. Cinzia, ci sei?
Ci sono, mi vedi, mi senti a posto, ecco.
Ti vedo bene, ti sento ancora meglio. Tra l'altro vedevo le maglie, le nuove divise che ha ufficializzato l'Atalanta. Molto belle, molto semplici. Ti piace il pitonato dell'Inter a te? Quella roba là
no,
tipo serpente?
No, 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 no. Io poi sulle maglie sono, cioè, più semplici sono, meglio.
Ma neanche la terza maglia, quella là un po' che si fa strana, magari per gli sponsor, per il sponsor tecnico, neanche quella.
Ma alcune sono belle, eh? alcune sì, però non gradisco, ecco, diciamo, troppa rivoluzione, un pochino, non troppo.
Qual è di quelle che hai visto quest'anno la maglia che insomma ti aggrada di più?
Allora, per il momento ho visto quella quella dell'Inter e ti dico, non mi fa impazzire. Poi quale abbiamo visto? Questa qua dell'Atalanta che è uscita oggi.
Della Roma, della Lazio, ormai cominciano ad esserci, Milan, insomma.
Sì, Milan forse mi piace, è quella che mi piace di più.
Io sono curioso di sapere se Enzo Bucchioni, il direttore De Paola, piace anche a loro il pitonato dell'Inter. Enzo Bucchioni, buongiorno.
Buongiorno, buon pomeriggio, bentrovati a tutti, ciao.
Direttore, buongiorno. Ciao.
Bisognerebbe chiederlo alla Sant'Anchè se gli piace il pitonato.
Non è male questa, direttore, il pitonato interista, come lo giù? Un voto da 1 a 10, direttore, al pitonato interista. Paolo.
Ma il pitonato io direi un 4, sinceramente, non è che mi esalti molto, sinceramente, quindi insufficiente.
Almeno siete del lodo Sant'Angeli, quantomeno una, due maglie Enzo classiche devono esserci, eh. Poi soprattutto, insomma, sì. Qua quando si tocca il viola è sempre la maglia più desiderata, perché quel colore lì, Enzo.
Sì, ma guarda, io so che la Fiorentina, parlavamo di maglie storiche, sì, sta per tirare fuori una maglia degli anni 80, secondo me molto bella, che diventerà la terza maglia. Io credo che un ritorno un po' a queste tradizioni, a queste belle maglie semplici, c'erano già gli sponsor, non una questione di sponsor, possa anche far comodo, anche in chiave marketing, perché io quella maglia lì, sinceramente, me l'andrei a comprare volentieri, faccio un tifoso,
certo,
della Fiorentina, e non ce l'ho nella mia collezione. Quindi un mix fra modernità e tradizione, io credo che possa essere la cosa più funzionale.
Ma direttore De Paola, a parte da quello che diceva Enzo, siamo avviluppati in questa roba delle maglie, però lei che è sempre molto attento a quello che è il panorama americano, loro ogni tanto riesumano le maglie del passato. Beh, ovvio che qua è un po' difficile, gli sponsor tecnici, le robe, però anche creare degli appuntamenti ad hoc di partite durante l'anno dove magari si affrontano squadre con kit vecchi sarebbe anche divertente, no? Per ritornare un po' indietro nel tempo.
Non solo sarebbe divertente, ma per fare un po' di revival,
sì.
Io ricordo che proprio Mancini e Vialli furono due precursori nel rispolverare antiche maglie, proprio convincendo la Sampdoria di allora a tornare a certi modi di vestire, anche con il triangolo della maglietta, con i laccetti,
sì,
con il ripristino dei colori originali, insomma, quindi un po' vintage, sicuramente si usa dire così, ma certamente di forte richiamo anche sui giovani, quindi quel modo lì di interpretare anche un pochettino le magliette rifacendosi al passato non è sbagliato, non è male, pur devo dire apprezzando a volte alcune novità, perché non è che proprio tutte le novità siano da buttare via, alcune novità si possono anche guardare e anche indossare. Però stravolgere completamente i colori delle maglie, cioè togliere il nero per esempio dalla maglia dell'Inter è un po' esagerato, facciamo così.
Beh sì, oppure ci sono stati dei casi estremi. Cinzia, vedo che fremi sulle maglie.
No, sì, no, perché meno male sono contenta che sono d'accordo con me, a volte mi do della vecchia da sola e quindi sono d'accordo.
Ma guarda,
per esempio,
secondo
per
me anche i tifosi più giovani sulla prima maglia sono integralisti, perché la prima maglia deve rimanere classica, poi le altre ci spizzarriamo.
D'accordo. per esempio, per me la maglia più bella in assoluto del panorama italiano è la blu cerchiata. No, ma non esiste, secondo me non ce n'è una.
Io rispetto però i tifosi del Genoa in ascolto, per loro non sarà così, però non so se Enzo è d'accordo. Io credo che il podio potrebbe essere anche per colori Samp, Fiorentina e Torino, anche per fascinazione. Enzo, non so se ci siamo.
Ma sì, la maglia della Samp mi piace moltissimo, non soltanto per affetto, io avendo seguito con la Samp lì in quegli anni fino a Wembley, lo scudetto e quant'altro, so, mi parli di Samp e come si dice, usa una frase fatta, sfondi una porta aperta, ma è proprio bella la maglia. Io credo che in Italia, se non siamo al top, siamo molto vicini. Poi negli anni, nel tempo, ci sono state altre tante, anche la maglia del Parma, ecco, una maglia che a me è sempre piaciuta moltissimo, è stata la maglia del Parma. Ma ti dirò, ma anche la maglia dell'Inter con la croce rossa era bellissima. Insomma, ci sono tanti, se facciamo mente locale, credo che ci siano. E questo va un po'. Bisogna avere la fantasia. Tutte queste robe ultramoderne mi piacciono meno. Queste maglie confusionarie, questi colori sono quelle che secondo me hanno rovinato un po' il mercato, tipo evidenziatore, quelle cose sono eccessive. Non so neanche quanti l'abbiano comprate, perché mi sembra un outfit, insomma, da non andarne orgogliosi.
Mi volevo ricondurre al campo, parto dal direttore, perché dei messaggi, visto che prima li abbiamo stuzzicati, Cinzia, su questo scambio eventuale Dybala Griezmann. Direttore, secondo lei è qualcosa umanamente comprensibile o è proprio fantamercato? Perché insomma dalla Spagna ogni tanto sparano anche loro qualcosina a salve.
No, mi sembra fantamercato e al limite più che Dybala potrebbe essere su Ronaldo una ipotesi. Perché su Dybala si va verso un rinnovo del contratto e una piena fiducia da parte di Allegri per il nuovo assetto della Juventus. Quindi credo che ci sia un progetto reale, non solo per la prossima stagione, ma per i prossimi anni su Dybala, che oltretutto ha dato una grande impressione in queste prime giornate, allenandosi come un forsennato e diciamo anche quando è stato in vacanza. Quindi credo che sia una strada secondo me già tracciata. Invece quella che è un punto di domanda ancora molto grosso nella Juventus è il futuro di Ronaldo, quindi qualsiasi associazione a Ronaldo, quindi Icardi, Griezmann, qualunque altro è possibile, ma con Dybala la vedo più difficile sinceramente.
Enzo, pure tu su questo ipotetico scambio e poi alla fine sul fatto che la Juve si trova abbastanza bloccata, perché è evidente come sia economicamente sia a livello di status avere l'incognita, il punto interrogativo su Ronaldo ti paralizza come mercato, Enzo.
Ma sì, assolutamente, io credo che il tema sia quello e ruoti tutto attorno a Ronaldo, il futuro prossimo, non futuro, le prossime settimane, certo, dovranno decidere, perché se resta Ronaldo ritroviamo ancora una volta una squadra condizionata da un grandissimo campione, per carità, noi non stiamo che a discutere Ronaldo, stiamo a discutere Ronaldo, la sua presenza dal punto di vista tattico dentro una squadra che sta cercando di evolvere e non dipendere più soltanto da un giocatore, anche perché questo giocatore ha 36 anni e mezzo, e questo è il grande tema. Credo che sia stato anche messo sul tavolo dallo stesso Allegri il giorno in cui è stato richiamato dalla Juventus, non gli piacerebbe allenare un'altra volta la Juventus con Ronaldo, perché è chiaro che diventa condizionante per tutto e per tutti, anche per i compagni di squadra. Parlavamo di Dybala, ma secondo voi se resta Ronaldo e Dybala firma il rinnovo del contratto resta contento alla Juventus? Secondo me no, perché Dybala vuole diventare il numero uno, vuole prendere l'eredità di quel giocatore straordinario che si chiama Ronaldo e non essere sempre all'ombra di Ronaldo. Quindi io credo che questi discorsi debbano essere fatti nel momento in cui Ronaldo dirà cosa vorrà fare. Credo che sia molto più plausibile invece un discorso che viene non dalla Spagna ma dalla Francia. C'è un possibile passaggio di Ronaldo, di Ronaldo al Paris Saint-Germain con i cambi alla Juventus. Ecco, questo dal punto di vista tattico sarebbe quella famosa mossa del cavallo che risolve tutto e tutti. Ronaldo va via, Dybala diventa leader e c'è finalmente un centravanti per far giocare la squadra con diversi moduli tattici.
Certo, a quel punto direttore il Paris Saint-Germain diventa un parco giochi, Cinzia, anche per quello.
Assolutamente, cioè. Sì, lo dicevamo anche ieri. Come si fa poi a far coesistere tanti primi attori, no? Come Ronaldo, Mbappé,
oh, ma poi te ne dico un'altra: se io fossi Moise Kean chiederei di andare via. E come cresco lì in mezzo, direttore? Oppure magari devo avere una personalità di un livello clamoroso, perché poi c'è anche Angel Di Maria, cioè alcuni ce li scordiamo e ce ne sono tanti al Paris Saint Germain, direttore De Paola.
Lo so, ma intanto, come dire, gli effetti perversi della Superliga sono stati che Al-Khelaifi è diventato il vicepresidente dell'UEFA e presidente dell'ECA, quindi colui che, come dire, in qualche modo ha raggirato prima di tutti le regole del financial fair play, colui che ha alzato qualunque asticella sul mercato, pagando 12 milioni Donnarumma, 45 milioni Ramos, 27 milioni tre portieri messi insieme, è, come hai detto tu, un parco giochi. Di solito comunque non vincono queste squadre, però diventa, come dire, un calcio forsennato per quanto riguarda gli ingaggi, che fa la fortuna dei procuratori, e torniamo al vecchio modo di concepire il calcio, quando invece c'è bisogno di una novità in tal senso. E per me il vecchio è proprio il Paris Saint-Germain. Tutto, sì, quello che ruota attorno al Paris Saint-Germain rappresenta un qualche cosa che deve uscire dal calcio, attraverso i procuratori, attraverso questi ingaggi folli, attraverso questi ricconi che non hanno nessun problema a ripianare le perdite attraverso lo sponsor, che poi fa parte sempre della stessa famiglia. Bisognerebbe finirla con questo tipo di calcio.
Tra l'altro non vorrei, Enzo, che magari questi dopo il mondiale del Qatar smobilita, cioè arrivederci e grazie, è stato tutto un grande sogno, cioè lasciano tipo davvero il Luna Park quando vanno tutti via, quella cosa fatiscente che mette anche un po' paura, tipo il bruco mela tutto rovinato.
Questo può essere un rischio, perché è chiaro che sia tutto teso a quell'evento lì, evento straordinario che per la prima volta la porti nei paesi arabi, e per la prima volta fai giocare in un momento, in un periodo dell'anno che non era consueto, tutto in virtù dei petrodollari che girano, dello strapotere economico ma anche politico di questa nazione, che ha costruito tutto questo percorso con il Paris Saint-Germain, e sta arrivando proprio lì perché vogliono Ronaldo, perché Ronaldo potrebbe diventare una straordinaria immagine proprio commerciale anche per i mondiali. Poi bisogna vedere come va, se il mondiale diventa uno straordinario volano ancora per pubblicizzare o per accrescere il potere economico e politico di questi paesi, magari continua la storia dell'investimento nel calcio. Se invece si accorgono anche questi che i soldi ce l'hanno da buttare via, che comunque è stato un vuoto a perdere, un qualcosa di come immagine che ha funzionato ma per il resto no, magari tornano indietro e sono capaci di dire basta col calcio, ci siamo stufati, siamo arrivati al vertice, abbiamo organizzato i mondiali, più di così non si può fare e la smettiamo qui. Un rischio veramente enorme, perché a quel punto lì cosa ne sarà del Paris Saint-Germain? Lo vivremo solo vivendo, come dice il filosofo. Mi auguro di no per i parigini, ma insomma, quando cresci moltiplica di questo genere, quando gonfi una bolla, prima o poi la bolla scoppia.
Stanno arrivando un sacco di messaggi sulle maglie, che dopo li riprendiamo, però c'è un tema maglie bollente, Cinzia, che è il tema della maglia del Napoli. Direttore De Paola, ma è possibile che nell'anno domini 2021 ci ritroviamo a un ritiro senza maglie?
Ma guarda, devo dire che sulle maglie c'è una, come dire, da parte di De Laurentiis un attaccamento quasi morboso, nel senso che lui crede tantissimo, diciamo, anche nel merchandising legato alle maglie.
Legittimo,
tanto è vero che per certe cose non so se è stato precursore o anticipatore o, come dire, in qualche modo un po' kitsch in alcune scelte, però comunque ha provato. A me, per esempio, la maglia, diciamo, simile argentina non mi dispiace affatto, cioè quella
molto della, bella.
Sì, che rievoca un pochettino anche il passato di Maradona, quindi una maglia che può entrare nel cuore dei napoletani. Dopodiché aspettiamoci delle sorprese, perché ribadisco, per quanto riguarda il merchandising e soprattutto le magliette, è un tema sacro per De Laurentiis, quindi lo vedremo tra poco.
Per andare al tema,
sì, io scusa se posso aggiungere,
Enzo, come non devi aggiungere,
sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Paolo sulle maglie del Napoli, perché quella lì dell'Argentina è stata un'intuizione non solo commerciale, merchandising, ma anche storica, d'amore, d'affetto, cioè ha un valore che va oltre. E fra l'altro la maglia è pure bella, io insisterei, sì, su quello, magari farei l'azzurro un pochino più vicino a quello del Napoli, era un pochino più sbiadito, era più vicino a quello dell'Argentina. insomma, comunque le varianti si possono trovare, ma quella falsa riga lì mi piace, certo. Mi piace molto, io insisterei su questo.
Ma le società, Cinzia, prendo l'esempio della maglia bandiera della Lazio, tu la conosci bene, cioè quando tu comunichi al cuore dei tifosi quasi sempre fai centro.
Sì, non c'è dubbio.
Questo. La maglia deve essere così, deve avere anche un richiamo al passato, alla storia. Sono bellissime perché fa parte dell'affetto del tifoso, dei ricordi del tifoso,
ragazzi,
della tradizione.
Ma quelle maglie...
Non si può abbandonare così.
Enzo.
Ma Cinzia, scusa, ma quelle maglie bellissime con i laccetti al collo. Non so se ve le ricordate, sì, quelle dell'inizio secolo. Sì, quelle sono veramente meravigliose.
Io la comprerei
una così. Sì, certo, sì, ce l'ho anche la Samba, una volta le facevano in tanti.
Ah, ma, ad esempio nell'NBA ormai è consuetudine fare le maglie per Natale, sarebbe bello creare in determinati tipi di giornate, magari non dico rievocazione storica, stile sagra di paese, però...
Magari non di lana come erano quelle lì,
no, certo.
Pesava, non un chilo, ma...
Ti consiglio di metterti in contatto con De Laurentiis, idee del genere potrebbero piacergli,
No, ma per me è una cosa... Io credo che Aurelio De Laurentiis, se non le conosce, deve farsi un esame di coscienza, perché lui è attaccatissimo al mondo americano e lì ormai è consuetudine, fanno dei kit Christmas simpatici, poi lui ci potrebbe anche abbinare l'uscita del cinepanettone, ma questa è un'altra storia. Vi propongo una domanda che ci dice Pierre: ma uno come Dybala, parto dal direttore, non dovrebbe dimostrare il suo valore con CR7? Non è un po' facile aspettare che se ne va il primo competitor per diventare il numero uno? E magari aggiungo anche, qualora dovesse andare via CR7, che bilancio diamo al CR7 con Dybala alla Juventus, direttore?
Ma guarda, rispetto a quanto ha detto Enzo, che in linea di massima condivido, ma c'è una via di mezzo, cioè la via di mezzo è quella rappresentata dall'ultimo anno di contratto per Ronaldo e il viatico, diciamo, verso la leadership di Dybala. Potrebbe essere così quest'anno, nel senso che, come dire, Allegri ha capito un po' le gerarchie, no? Cioè ha fatto già capire che vuole puntare su Dybala e ha fatto già capire che comunque Ronaldo non sarà il Ronaldo delle scorse stagioni, cioè Ronaldo, se dovrà andare in panchina, andrà in panchina, poi non gli starà bene questa situazione e stiamo aspettando anche un cenno in tal senso, però mi sembra che i patti siano già abbastanza chiari in tal senso, ed è per questo che si sono sviluppate non solo le voci ma le reali trattative tra Mendes e Paris Saint Germain, perché se dovesse andare in porto la trattativa Paris Saint Germain, ci siamo tanto amati, ci ringraziamo, arrivederci. Se non dovesse andare in porto, bisogna comunque fare buon viso al cattivo gioco, nel senso di tenere Ronaldo ancora per un anno, che fa, questo sì, da chioccia a un Dybala che, ribadisco, i galloni li ha già avuti da Allegri, certo. Un'investitura c'è già stata.
Enzo, anche per te questa...
Però io c'è il reset da chioccia, non lo vedo.
Cioè, è chioccia di se stesso lui, dei suoi record. Sì.
No, è un po' complicato. Chioccia di sicuro non fa la chioccia, però diciamo come riferimento, come immagine... No, è un giocatore professionalmente egoista, nel senso che chiaramente bada molto a se stesso.
Enzo, prima di farti rispondere ti faccio anche una considerazione che ho, cioè una considerazione personale che ho vissuto e a cui sono arrivato vedendo, no, questo rapporto Dybala-Ronaldo. La sensazione è che Dybala sentisse di avere quei galloni, cioè all'arrivo di Ronaldo, è come se lui si fosse detto tra se stesso: perché mi mettete Ronaldo quando io devo essere il Ronaldo di questa squadra, posto il fatto che Ronaldo è Ronaldo, però fatemi diventare il Ronaldo di questa Juventus. Certo. Enzo.
No, ma il problema è questo, lo spartiacque fra il Dybala di prima e il Dybala di questi anni è lì. Dybala in questi ultimi 3 anni non è cresciuto, e nel momento in cui hanno preso Ronaldo, ricorderete cosa gli abbiamo detto, no? Tutti, più o meno tutti, io ricordo anche dei titoli, il nuovo Messi, il nuovo Del Piero, hai in mano la Juve è tua, tutte queste robe, no? E il ragazzo evidentemente ci ha creduto, era reduce da una stagione importante, e improvvisamente gli piglia Ronaldo. Allora, cioè, mettetevi nei panni di un ragazzo di 24 anni, 25, quanti ne aveva all'epoca. Dice, ma allora mi ha raccontato delle frottole, non è vero, mi prendono uno più bravo, più famoso, più ricco, più tutto, e io chi sono? E di lì è iniziata psicologicamente un'involuzione che poi è coincisa anche con l'involuzione calcistica, cioè ci sono delle persone che in questa situazione, altri lottano come leoni, e ci arriva uno più forte di me, ora lo azzanno, gli faccio vedere io che, sì. chi, chi, ho un, chi è venuto a giocare è venuto a invadere il mio territorio e non glielo consentono, e non glielo consento. Io invece Dybala ha avuto una reazione diversa, c'è un po' rinchiuso in se stesso a capire chi sono, dove vado, e questo è chiaro.
Enzo, però sì, guarda, cioè, la storia della Juve l'abbiamo seguita entrambi molto bene, e Dybala è stato succube anche di Higuain, cioè a un certo punto
dipende dal carattere, certo, il carattere non
è. Higuain, cioè, o giocava Higuain o giocava Dybala, o giocava Morata o giocava Dybala. Il problema è che purtroppo il ragazzo, questo ragazzo di indubbio talento e qualità, certo, quelli che fanno innamorare del calcio le persone, ha degli alti e bassi e ha una fragilità psicologica, certo, sulla quale bisogna, certo, lavorare.
Evidente. Io non credo, c'è dubbio, che ma infatti
quello che abbia lavorato meglio su di lui sia stato Sarri, nel senso che io non ho mai visto un Dybala finalmente più concreto, di pochi tocchi, di non saltare tre uomini alla volta ma un solo uomo, e avere soprattutto una postura con la faccia verso la porta avversaria. Vero. Quando vedi il Dybala che sta a spalle alla porta avversaria, un po' indolente,
quello non funziona.
Campo, eccetera, è quello che non funziona. Deve essere anche un po' lui a darsi questa sorta di spinta, a credere in un allenatore.
Vabbè, non è un caso che a un certo punto la Juventus lo aveva anche messo sul mercato, cioè perché magari era un'opportunità di fare dei soldi, e perché poi non vedeva quello scatto mentale. Poteva essere anche un piano della, certo, Juventus: ti metto CR7 per vedere te a che livello psicologico mi arrivi. Anche questa,
insomma, ha fatto di peggio la Juventus, perdonami, ha fatto di peggio, perché gli ha detto in faccia: tu non hai un ingaggio da primi 5 al mondo, ma da primi 20, cioè sì, certo. Agnelli è stato molto, molto deciso su questo, nei suoi confronti.
Ma infatti credo che abbiano ripensato, e perché Allegri ha detto queste cose, vogliono rimettere Dybala al centro del progetto, perché è un giocatore dal talento assoluto, in giro per il mondo ne vedi pochi, e quelli che ci sono e costano 100 milioni di euro, ce l'hai, farlo andare via sarebbe assurdo, tanto più che gli altri, uno a 36 anni e mezzo, l'abbiamo detto, Higuain è andato via, questo deve diventare necessariamente centrale nel progetto del Juventus. Allora, se lo rimetti in questa condizione, psicologicamente si rasserena e riesce a dare il massimo, ma gli devi mettere anche un centravanti. Ecco, Icardi è uno che non gli fa ombra, cioè lui può giocare tranquillamente con un Icardi davanti, perché dal punto di vista del personaggio magari è la moglie che è più ingombrante, ma questo è un altro discorso, però può assolutamente convivere, perché hanno due funzioni diverse: uno deve fare i gol, l'altro deve suggerirgli i gol e deve farli in proprio, quindi sarebbe una coppia che funziona, con la certezza che a quel punto lì Dybala sarebbe il numero uno e non glielo toglie nessuno. E credo che questo sia il disegno tracciato da Juve, poi se ci riusciranno o no non lo so, ma pensate a un 4-2-3-1 con Icardi centravanti, dietro Dybala e con gli esterni Chiesa, Kulusevski. Insomma, io comincio a emozionarmi un po', è tanta roba, per chi ama il calcio, no?
Cinzia!
Sì, no, solo per chiudere, una domanda veloce a tutti e due, perché si parla anche di un eventuale ritorno di Pjanic, però da affiancare a Locatelli, cioè non è che non deve essere l'alternativa. Vi piace come idea? Pensate possa realizzarsi? Pensate no? Andiamo dal direttore De Paola.
Io credo che sarà un'alternativa a Locatelli o a Bentancur, nel senso che comunque uno dei due, cioè i due mediani davanti alla difesa per Allegri sono Locatelli e Bentancur. Questa è l'idea originaria. Poi si è chiesto Pjanic per vedere un po' come inserirlo, non solo in alternativa ma magari anche per alternare uno dei due, ma la coppia principale dovrebbe essere Locatelli e Bentancur, poi staremo a vedere.
Enzo?
Ma sì, io credo che se riesce a prendere Pjanic magari a zero con pochi euro dal Barcellona, che se ne vuole liberare perché l'ingaggio è importante, ci possono stare tutte e due, perché in una stagione lunghissima, lo diciamo sempre ma dobbiamo ricordarlo, c'è in ballo lo scudetto, c'è in ballo la Champions, necessariamente oggi devi giocare con più moduli, devi saper giocare e interpretare le partite, quindi con Pjanic potessi giocare anche col 4-3-3, non col 4-2-3-1, cioè è una soluzione, e comunque 5 centrocampisti importanti una squadra come la Juventus li deve avere, proprio per gli infortuni, per le squalifiche, tutto quello che sappiamo che comporta una stagione. L'anno scorso è una rosa troppo risicata, e con troppi doppioni senza ecco, Pjanic può fare il regista davanti alla difesa, ok, lo può fare anche Locatelli può fare anche l'interno, insomma ci sono dentro questa, non dimentichiamo Rabiot, giocatore di gamba, perché se metti Pjanic nel 4-3-3 poi hai due giocatori di gamba come Locatelli e Rabiot, insomma diventa un centrocampo molto interessante con questi due innesti.
Enzo, grazie mille, alla prossima, buona giornata.
Grazie a voi, ciao. Sempre un grande piacere, a presto a tutti, ciao, ciao. Ciao.
Direttore Paolo De Paola, alla prossima direttore, buona giornata, buon lavoro.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, ciao.